Abbiamo qui con noi stasera Renato Curcio, che credo che non abbia bisogno di presentazioni, e quindi entriamo subito un po' nell'argomento con due premesse. La prima, questo libro rientra in uno di quegli argomenti che il centro sociale Cox 18 e la Calusca hanno sempre tenuto sott'occhio da quando tutte queste esperienze sono nate. Il problema è, in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue sfaccettature, quel rapporto che vede il lavoro da una parte e il capitale dall'altra, le sue trasformazioni, le sue ristrutturazioni, le sue crisi. Dentro questo percorso noi avevamo già avuto modo di presentare un altro libro, Mi fletto ma non mi piego, fatto da alcuni compagni che tutti voi conoscono benissimo, che era già un primo tentativo inerente a tutta quella serie di lavori che vanno sotto i mille svariati nomi, cocorì, lavoro interinale, lavoro a progetto, chi ne ha più ne metta, di prendere in considerazione questo aspetto. Renato, con un precedente libro che era L'azienda totale, aveva messo ancor più il dito nella piaga andando a interessarsi nel profondo per quanto riguardava la struttura del lavoro dentro un centro commerciale della grande distribuzione. Credo che questo libro sia già abbastanza noto. Sulla base di questo studio si è ulteriormente approfondito nell'andare a, come il titolo recita, il dominio flessibile, che mi aveva ricordato un libro di tantissimi anni fa che forse vale la pena rileggere ancora oggi, anche se chiaramente tutta una serie di situazioni sono mutate, e che però questo titolo mi aveva ricordato Il tallone di ferro di London. Chiaramente eravamo tutti dentro un'altra situazione, un altro paese, però queste forme che, e qui credo ci sia una possibilità di riallacciarsi a un oggi presentissimo, cioè le lotte dei tranvieri, che il nostro sindaco, l'Albertina, alla fine dell'accordo definisce brillante. Ecco, già chiaramente io non ho avuto ancora modo di guardarlo bene, ma quando una controparte definisce brillante un accordo, dall'altra parte credo che ci siano molte ombre, almeno di opacità. Quel poco che si è potuto vedere interessa proprio quel problema della flessibilità, che non solo tocca la parte economica, ma attenta al tempo della vita. Cioè, è noto, credo, a tutti che una delle piccole clausole, quella che conosco bene ma che mi è saltata solo agli occhi, sia questa: prima i tranvieri, nel momento in cui andavano ad accettare lo straordinario, quindi già dentro una situazione per certi aspetti, per chi si ricorda tutte le lotte contro gli straordinari, già tu sei in una posizione che stai vendendo oltre il prezzo della tua forza lavoro, sei già sotto la vendita della tua forza lavoro. Bene, dentro questa cosa chiedono, mentre prima vi era la possibilità di ottenere subito alla chiamata, per dire sì, vado a fare lo straordinario, un rimborso di 5 euro per raggiungere la linea dove si sarebbe svolto lo straordinario, benissimo, questa chiamata viene intanto dimezzata di valore, cioè subito la chiamata da 5 euro passa a 2,50 euro, prima parte. Seconda parte, vi è un'ulteriore riduzione per quanto riguarda minuti inerenti le soste e i cambi. Allora, non so se uno ha in mente cosa vuol dire in una città come Milano soste e cambi, dove gli orari non è neanche molto facile rispettarli, però qui c'è qualcuno che, diciamo così, lo dico un po' ironicamente, che però debole di vescica potrebbe pisciarsi addosso sul tram, che non è bello. Io finisco, do la parola a Renato, il quale entrerà dentro tutto questo suo libro, e come io ho avuto modo poco prima che si iniziasse, gli ho chiesto anche di fare alcuni riferimenti rispetto a questa questione, inerenti aziende che hanno un peso internazionale e per il settore nel quale operano, mi riferisco per esempio alla Microsoft, in che rapporti, come hanno strutturato questa flessibilità.
Io intanto vi voglio raccontare un po' come nascono questi due libri, che sono due, ma in realtà sono due momenti diversi di uno stesso percorso di ricerca che sta anche andando avanti. E voglio fare questa premessa perché è essenziale per capire che tipo di lavoro vi sto portando. Ecco. Intanto questi libri nascono da tante storie di lavoratrici, lavoratori, donne, uomini, qualunque, non personaggi eccezionali, dirigenti, figure di chissà quale calibro nel mondo dell'azienda o nel mondo della vita sociale, ma persone qualunque, come tutti noi, persone che lavorano e che si trovano a essere per ciò stesse significate come zero, nulla. La loro voce non è che è una voce che noi leggiamo, vediamo, sulla quale discutiamo. Allora, il mio lavoro consiste nel raccogliere storie, cioè noi facciamo dei cantieri in cui, come si faceva una volta quando ci si vedeva sotto il castagno, sotto gli ulivi, e ci si raccontava delle storie per sapere in che mondo si stava, ecco, così facciamo noi, raccontiamo delle storie, io raccolgo storie, tante, centinaia. In questo caso sono più di 2 anni che noi lavoriamo, abbiamo raccolto tante storie, quindi non analisi, non interpretazioni, storie qualunque. Ora, tutto ciò non è nuovo, non è, come dire, una metodologia innovativa, tutto ciò, come dire, ha a che fare con una storia, una modalità, un modo di fare ricerca sociale che ha degli ascendenti anche molto diciamo noti e degli ascendenti più periferici ma molto importanti anche nella cultura italiana. Faccio alcuni esempi. Walter Benjamin, per esempio, in Angelus Novus osserva che talvolta nelle narrazioni brevi c'è qualcosa di più di quello che viene detto nella narrazione stessa, c'è, come dire, una porta che si apre verso quella che lui chiama una verità epica, una dimensione epica della narrazione. Lì è concentrato qualcosa che trascende quella storia, qualcosa che potrebbe aprirci a uno sguardo molto diverso da quello relativo alla biografia della persona che ha raccontato quella storia. In Italia abbiamo poi la tradizione di Danilo Montaldi, la tradizione che andrebbe approfondita ulteriormente, studiata molto di più, conosciuta molto, molto meglio di quanto non sia conosciuto ora, che però ci ha lasciato alcuni lavori di straordinario interesse. Per esempio, all'inizio degli anni 70 è uscito un bel libro dalla Einaudi che erano le storie dei militanti di base, cioè di quei militanti comunisti che non avevano nome, non avevano chissà quale definizione, ma erano quelli che quotidianamente facevano il lavoro nelle sezioni, nei quartieri, nelle fabbriche e ovunque si presentasse l'occasione per portare avanti il loro discorso. Ecco, queste storie sono sì storie raccontate, modi di guardare la realtà sociale raccontati da chi la vive attivamente, da chi la costruisce, da chi la fabbrica, ma sono anche, visti da un altro punto di vista, cioè degli sguardi che una cultura fortemente mediatizzata, fortemente gerarchizzata, svaluta, riduce, come dire, a punti di vista insignificanti. Quindi raccontare, far far venire fuori, raccogliere le storie, è anche un modo di ridare significato a delle vite fortemente svalutate e guardare con occhi diversi il panorama dentro il quale siamo. Oggi anche nel mondo accademico c'è qualcuno che lavora su questo, per esempio Alessandro Dall'Ago all'Università di Genova ha fatto uscire recentemente un bellissimo lavoro, La città e le ombre, che è costruito su una metodologia, no, su un'etnometodologia sostanzialmente, ma anche su, diciamo, un indirizzo di grande attenzione per la raccolta di voci, in questo caso voci di prostitute, voci di transessuali, voci di ladri, di spacciatori, cioè voci che la città criminalizza, che quindi quando noi le ascoltiamo nei processi, o le ascoltiamo perché sono riferite da, ma che non sono considerate un punto di vista importante. Devo dire che tutto un po' il nostro lavoro, anche di Sensibile alle Foglie, è nato intorno a questo modo di guardare, a questo modo di proporre, e moltissimi nostri libri hanno raccolto storie che vengono quindi dal carcere, dal manicomio, dai minorili, dai ragazzi di strada. Sono storie che voi, per chi conosce un po' il nostro lavoro, forse in parte avete anche incontrato. Ora, raccogliere storie, dicevo, può essere un modo di affacciarsi su una realtà più ampia che non quella delle singole biografie. Quale realtà ci propongono allora le storie che noi abbiamo raccolto? Qui noi ci siamo serviti anche di alcuni accorgimenti. Per esempio, se io raccolgo 100 storie e dentro queste 100 storie scopro che 15 di queste storie sono assolutamente identiche, sono storie raccontate da 15 persone diverse, ma se cambio i nomi o se cambio, non cambia niente, la storia è proprio quella, allora ecco che la prima considerazione ovvia che posso fare è che la storia, che queste storie mi raccontano un dispositivo, cioè mi raccontano qualche cosa che tutti questi hanno incontrato e vissuto in una maniera, diciamo, che, in varia maniera, insomma. Ecco. Il dispositivo è allora un territorio di interesse che già mi mette dentro un'analisi di quella che è l'istituzione dentro il quale la storia si muove. Il dispositivo, diciamo, è una modalità di relazione che precede le persone che ci finiscono in quella relazione. Per far capire cosa dico, qui è presente in questo momento un dispositivo. È il dispositivo che voi avete incontrato sin da piccolini quando siete andati il primo anno alla scuola elementare, i banchi e la cattedra, l'avete incontrato nelle chiese, i banchi e l'altare, il prete, lo incontrate nelle università, i banchi e il docente, lo incontrate nelle sale di conferenza. Ora tutto ciò ovviamente è del tutto indifferente a chi si siede nei banchi e chi è alla cattedra, tuttavia questa indifferenza ci mostra una relazione precisa, una relazione di potere, una relazione ben definita che è strutturata in un determinato modo e fa sì che le persone che entrano nel dispositivo vengano, come dire, prodotte, no, da quel dispositivo come attori sociali di un tipo o di un altro. Ecco che se allora le storie che io raccolgo mi individuano dei dispositivi, sono storie che fanno analisi sociale, sono, come dire, dei vettori di lettura della società estremamente importanti. Non è un caso che persino Michel Foucault, che si è interessato a fondo dei dispositivi di controllo, eccetera, ha ritenuto, per quel che riguardava per esempio la storia degli infami, di leggere questo tipo di problemi proprio attraverso le storie, quelle storie che casomai erano depositate nelle cartelle giudiziarie, erano depositate negli atti giudiziari e che erano però le uniche in cui c'era la voce di quelli che venivano classificati come infami. Ecco, questo è il modo con cui noi lavoriamo. Cioè, che realtà ci aprono le storie che noi abbiamo raccolto? Intanto ci aprono a una realtà molto interessante che è la trasformazione in atto del mondo del lavoro. una trasformazione che viene fuori dal racconto elementare di alcune, per esempio, dinamiche. Ve ne dico una per tutte, che così almeno entriamo attraverso una storia anche alla lettura di questi dispositivi. Una signora qui di Milano, che lavora in una grande azienda di distribuzione milanese, ha un problema. Ha un figlio piccolino che va alla scuola e, siccome nella sua vita non dispone di relazioni che possano supplire alla sua assenza, o porta questo bambino a scuola o va a lavorare, cioè si trova dentro questa difficoltà. Allora fa una richiesta al suo ispettore, insomma al capo del suo negozio, e gli dice: guardi, io mi trovo in questa difficoltà, cioè non posso fare questi turni che mi avete assegnato perché devo portare mio figlio a quell'ora, quindi sono costretta o a rinunciare al lavoro, e per me è un disastro, oppure vedete un po' se si può fare qualcosa. Questo ispettore dice: certo che si può fare qualcosa, si può, l'azienda è qui per quello, cioè noi siamo proprio qui per affrontare i problemi anche dei lavoratori, possiamo fare in questo modo, noi le garantiamo che lei non verrà a lavorare mai, non la metteremo mai in turni che riguardano la fascia oraria in cui lei deve portare suo figlio alla scuola. Naturalmente, giorno di Natale, giorno di Pasqua, il 1° maggio, dove lei non porta suo figlio alla scuola, le domeniche, lei verrà a lavorare, no, in azienda come se fosse un giorno qualunque. Facciamo, come dire, uno scambio di disponibilità. Lei ci dà la disponibilità a seguire i tracciati aziendali nei giorni festivi, noi le diamo la disponibilità a non lavorare nella fascia oraria che maggiormente le interessa. Ora, questo è un esempio di una modalità di trasformazione. Qui questa è una storia che ci viene raccontata, ma di che cosa ci parla questa storia? E intanto guardiamo la prima cosa di cui ci parla. Ci parla di una flessibilizzazione della relazione lavorativa, di quello che si chiama lavoro flessibile, che è una delle modalità di flessibilizzazione dei rapporti tra capitale e lavoro che a partire dagli anni Ottanta hanno investito l'intero mondo del lavoro. Prima con la flessibilizzazione degli assetti produttivi, le aziende hanno cioè chiesto di potersi sbarazzare a livello mondiale di tutti gli ostacoli che in qualche modo impedivano il loro sviluppo a livello mondiale. Poi, con la flessibilizzazione del mercato del lavoro, e qui stiamo arrivando a questo problema, e poi con la flessibilizzazione dei modelli di consumo, che è un altro degli aspetti che ci possono interessare anche in questo discorso. Ma rimaniamo al centro, alla flessibilizzazione del mercato del lavoro. Cosa significa flessibilizzazione del mercato del lavoro? Allora, noi qui dobbiamo essere molto chiari, perché le parole talvolta sono così generiche che ci fanno apparire, diciamo così, una nozione, un concetto, o un territorio quasi senza confini o che non si riesce ad acchiappare molto bene. Io propongo tre cardini per leggere questo tipo di locuzioni che oggi sono sulla bocca di tutti. La prima è legata alla relazione tra lavoro a tempo indeterminato e a lavoro a tempo determinato. Nel momento in cui, direbbe un tecnico del diritto, io posso sostituire il lavoro a tempo determinato con il lavoro a tempo indeterminato in termini legali, cioè voglio dire senza fare nessuna forzatura, no? Allora io mi trovo in una delle condizioni del lavoro flessibile, la condizione più importante, perché è la condizione che potremmo definire di carcerazione del lavoratore. Io ti metto in una condizione dentro la quale tu non sai mai, no, se resterai qui o no. Ti metto in una condizione di incertezza, di insicurezza strutturale. Tu in quella situazione lì non sai come può andare a finire il tuo problema. Hai un contratto di lavoro che dura un mese, oppure 3 mesi, oppure una settimana, finito il quale io sono libero dal punto di vista legale di dirti grazie. Il riferimento a livello mondiale su questo terreno è sia la Walmart, che è la più grossa azienda di distribuzione del mondo, sia la Microsoft, che recentemente hanno ristrutturato Walmart già da molti anni in una maniera proprio decisa tutto il loro organico. E tenete presente che la Walmart ha 1.200.000 lavoratori, cioè 1.200.000 dei quali circa 1.100.000 sono tutti a tempo, no, a tempo determinato. Sparisce il lavoro a tempo indeterminato, un lavoro, come dire, non più manovrabile, rigido, tipico dell'epoca fordista, dell'epoca della modernità pesante, cioè di un territorio che noi conosciamo per quel che è significata la storia, per esempio in Italia, delle lotte del dopoguerra fino agli anni Ottanta. La seconda caratteristica del lavoro flessibile è la perfetta sostituibilità o equiparabilità delle tipologie del lavoro, cioè, quindi non più un problema di tempo del contratto, ma di modalità del lavoro. Io posso prendere lavoro interinale, lavoro a chiamata, vale, c'ho 44 tipologie, la legge 30 e i decreti applicativi che hanno fatto recentemente, cioè definisce un quadro di 44 tipologie. Queste 44 tipologie possono essere utilizzate indifferentemente da uno che affitta, compra forza lavoro. Allora, questa è la seconda caratteristica molto importante che definisce la flessibilità. Flessibilità significa che io oggi piove, mettiamo in un'azienda della grande ristorazione, Autogrill, tanto per fare nomi, sono l'Autogrill, penso che ci sia più afflusso di gente nel negozio, perché le caratteristiche proprio del tempo fanno sì che la gente si fermi, supponiamo, o in qualunque ipermercato, e allora non mi bastano le turnazioni, non mi bastano le richieste di fermarsi, affitto lavoro per quel giorno, per 3 ore, per 6 ore, affitto e poi me ne disinteresso, cioè faccio un'operazione di copertura, no, delle curve di lavoro che sono per me più convenienti. Questo significa la seconda caratteristica. La terza caratteristica di quella storia è che tra il capitale e il lavoro, cioè tra l'azienda e il lavoratore o la lavoratrice, interviene uno scambio simbolico che è uno scambio del tipo: ti chiedo disponibilità in cambio di inclusione nei programmi aziendali. Il discorso con quella signora: io ti prendo alla condizione che tu ti renda disponibile giorno per giorno a variare i tuoi parametri di lavoro nell'azienda a seconda delle mie necessità. Quindi se oggi mi servono 3 ore, tu fai 3 ore, se domani me ne servono 6, tu ne fai 6, se oggi mi serve un pizzaiolo, tu fai il pizzaiolo, se domani mi servono le pulizie, tu pulisci. Quindi variabilità in termini più tecnici delle mansioni, flessibilità delle mansioni, flessibilità del tempo e flessibilità dello spazio. Oggi lavori in questo negozio, domani vai a lavorare in un negozio a 15 km di distanza, mi servi là e non qua. Questa disponibilità a flettersi sul tempo, sullo spazio, sulle mansioni, in cambio della inclusione nel programmi aziendali, perché tu sei a tempo determinato e quindi se non ti fletti così come a me servi, me ne sbarazzo legalmente, finito il contratto di lavoro, tu te ne vai. Ora guardiamo questa nozione generale di flessibilità alla luce dei 4 pilastri che la sorreggono e che diventano molto interessanti per fare un'equiparazione con il lavoro dell'epoca fordista o della modernità pesante. Vediamo i 4 pilastri su cui si regge. Il primo lo potremmo chiamare la sospensione dei diritti. Nel momento in cui io propongo uno scambio simbolico tra disponibilità e inclusione, io esco dal diritto. È evidente che la signora di cui vi ho fatto prima l'esempio non è in un rapporto di diritti con l'azienda, è in un rapporto di, come dire, sospensione del diritto. Ci saranno pur dei diritti dei lavoratori, ma tu con me hai fatto un accordo che significa vai a portare tuo figlio a scuola in cambio di quel che serve a me il primo maggio, ma poi che il lavoro domenicale debba essere retribuito, sia lecito, questo a noi non ce ne fotte niente. Tu quel che hai fatto con me è un patto, quel patto lo rispetti, se no vai fuori dal patto, cioè fuori dall'azienda. Questo è sospensione di diritti. Cosa succede quando si sospendono i diritti però? Non è che non ci sono più diritti, si sospendono dei diritti che sono, come dire, un orizzonte collettivo, e succede un fatto ovvio, che il più forte, no, afferma il suo diritto. Il diritto è solo e solamente quello del più forte, cioè quella che è, come dire, la violenza nuda e cruda del capitale sul lavoro, che lì si manifesta pienamente nella sospensione del diritto. E questo deve essere visto molto bene, perché nel mondo del lavoro oggi noi lo cominciamo a vedere, ma nei centri di detenzione temporanea è una realtà praticata tutti i giorni in una maniera formidabile, come nelle nuove carcerazioni, in situazioni cioè in cui la sospensione del diritto, di tutti i diritti, no, espone chi finisce in una cloaca di quel genere al diritto del più forte, cioè alla sua pura violenza e a nient'altro. E questo è il primo punto. Il secondo punto è l'individualizzazione, la soggettivizzazione, la soggettivazione del lavoratore. Ora, cosa succede a quella signora nel momento in cui esce dal diritto? Fa un patto, no? Che non ha più colleghi di lavoro, non ha più solidarietà possibile. Che relazione c'è tra quella signora e la sua vicina di banco o di cassa? Nessuna. Lei ha fatto un patto e deve rispettarlo, la sua vicina probabilmente anche, tant'è che in una delle grandi aziende della distribuzione di Milano oggi i capi consigliano, ed è un consiglio di quelli che bisogna ascoltare perché sono un consiglio molto serio, consigliano di non accompagnarsi al lavoro tra colleghi, cioè dicono al lavoratore che casomai è stato visto portare in un giorno di pioggia una sua collega fino davanti all'azienda, dicono guardi lasci perdere che questa sua collega dalla metropolitana qua ci venga pure a piedi, non è affar suo portarla, e neanche quando finisce il turno, se per caso lo finite insieme, le consigliamo di portare questa sua collega o questo suo collega alla metropolitana. Perché? Ma il perché è ovvio. Che ne sa lei della relazione che quel suo collega ha istituito con l'azienda? Che ne sa? Perché lei vuol nuocere a questa persona? Supponiamo che questa persona, in cambio di un suo legittimo bisogno o di una sua necessità, si sia accordata con l'azienda di fare la cassa per le ore della cassa e finito il turno della cassa le pulizie agli uffici. Perché lei la vuol mettere in imbarazzo dicendo ma se vuoi ti do uno strappo fino alla metropolitana? Lei in altri termini non sa la natura dei singoli patti che i singoli lavoratori hanno fatto con l'azienda. Dunque ognuno per sé. Individualizzazione significa attacco ai legami. E l'attacco ai legami è un attacco essenziale per disintegrare la struttura solidale che si è costruita in decenni e decenni di lotta, quando in uno sguardo diverso lavoratori e lavoratrici si percepivano come una categoria, una classe, un insieme, ditelo come vi pare, di persone aventi la stessa natura di relazione con un datore di lavoro, con un padrone, come vi pare, con un'azienda. Ecco, la stessa natura dei problemi, gli stessi diritti, e quindi, come dire, si mettevano insieme, costruivano solidarietà e anche organizzazioni solidali. Non è un caso che all'interno di queste strutture i sindacati stiano sparendo, ma stiano sparendo per attraverso una motivazione paradossale, non politica. Qual è il ragionamento che fanno i capi, che noi raccontiamo attraverso le storie che sono raccontate? I capi dicono ai lavoratori, guardate, non ha nessun senso il sindacato, è irrazionale. è totalmente irrazionale. Oggi chi fa le assemblee per verificare quali sono gli interessi veri dei lavoratori? Noi facciamo quelle che una volta, le assemblee che una volta facevano i sindacati, le facciamo qua. Però che discorso facciamo ai lavoratori? Questo. Sappiamo che ognuno di voi ha un problema, dunque non discuteremo pubblicamente dei vostri problemi, ma il dottor Filippetti, qui presente, è incaricato dall'azienda a registrare tutti i singoli problemi, quindi uno per volta andrete dal dottor Filippetti e gli direte: io ho questo problema, io, mio nonno sta male e devo andare tutte le sere all'ospedale a trovarlo. Bene, l'azienda troverà il modo di esonerarla dal lavoro per quelle ore che le servono, naturalmente in cambio di una disponibilità d'altro genere. Questo è la flessibilità, il dominio flessibile. Secondo punto, dicevo, singolarizzazione. Terzo punto, precarizzazione, che è una parola molto importante perché è usata normalmente anche nel gergo politico con un'accezione di significato arcaica che non è più assolutamente vera. Precarizzazione in genere rimanda all'idea che ci siano fasce di lavoratori non precari, stabilizzati, inseriti nel mondo del lavoro, e poi alcune categorie, alcune figure di lavoratori precari in cui bisognerebbe fare qualcosa perché non siano più precari. Questo sguardo, questo modello oggi è totalmente insensato, non ha proprio nessun senso reale. Nelle storie che noi raccogliamo, noi abbiamo un'altra idea di precarizzazione, e cioè l'idea che essendo tutti dentro un orizzonte di insicurezza strutturale nel mondo del lavoro, siamo tutti precarizzati nel nostro destino. E lo siamo al punto, ed è per questo che è una categoria importante, che ciò che viene messo in discussione è la nostra natura di consumatori, cioè la sottocategoria di cittadinanza che oggi ha preso il posto della categoria, diciamo così, del cittadino e della cittadinanza. Questa è una parola che si spende molto, i diritti di cittadinanza e la cittadinanza. Oggi non ci sono più cittadini. Nelle aree nostre, qui a Milano come a Londra, non c'è più una figura che possiamo definire cittadino. Abbiamo la figura del consumatore. Tu esisti in quanto consumi, perché hai i soldi per pagare la casa, l'affitto, un mutuo, la rata della macchina, la rata dei mobili, ma se non hai quei soldi, non hai nessun altro diritto, finisci dritto dritto in un luogo dell'esclusione aperta, cioè in un carcere o in un ghetto, non hai altre possibilità. Dunque questa nozione, cioè di cittadinanza, che diventa la nozione del antropologica, per la dimensione antropologica del consumatore, ecco, diventa interessante perché è la figura su cui funziona la possibilità di fare il discorso che dicevo prima. Se tu perdi il lavoro, perdi la possibilità di stare in questo tipo di contesto, che non è l'azienda, ma è il contesto urbano dentro il cui sei, il contesto sociale dentro cui vieni, come dire, tirato via dalla categoria dell'inclusione nel mondo del consumo. Il quarto pilastro fondamentale della flessibilizzazione, del dominio flessibile, è anch'essa estremamente importante, è la modificazione strutturale degli impianti identitari. Cosa succede in una persona nell'arco di 10 anni fa 15 lavori diversi, no? Nell'arco di 5 anni fa 10 lavori diversi, perché esce e entra nel mondo delle aziende. Tenete presente, questa è una prospettiva strutturale. Ci sollecitavi a fare riferimenti a Silicon Valley, che è il tempio, insomma, dell'industria leggera, moderna, mondiale. Sennett, che peraltro è un sociologo accademico ma accreditato, molto conosciuto anche in Italia, i suoi libri sono pubblicati da Feltrinelli, eccetera, in una recente ricerca ha mostrato in modo inequivocabile che il tempo medio di lavoro di un lavoratore della Silicon Valley, cioè quella dove c'è la Microsoft, eccetera, è di 8 mesi. Cioè che il lavoro, diciamo, prolungato, il lavoro di mio zio, che è un immigrato pugliese che è andato a Torino e a 20 anni è entrato alla Fiat e c'è rimasto fino all'età della pensione, non esiste più, non si dà più se non come qualcosa che c'è ancora ma di residuo, c'è ancora di residuale. Microsoft l'ha spezzato definitivamente per tutti i suoi lavoratori, tutti, compresi i dirigenti. Ha detto, ma siamo matti che uno sta qui dentro in questa azienda a tempo indeterminato? No, ci stiamo a progetto. Tu stai lì in quel progetto e vedremo cosa fai in quel progetto. Se dai il massimo, se ti guadagni la possibilità di restare in questa azienda, ci resti, se no è fuori. È un gioco, come dire, sensato per chi risponde, no? Non a, a dei diritti, ma risponde a dei consigli di amministrazione, e cioè a degli azionisti. Gli azionisti dicono: abbiamo azioni, vogliamo soldi, l'azienda deve stringere per fare questi soldi, tu stai in questa relazione, semmai compri anche delle azioni, stai anche in questo gioco, ma comunque il gioco è questo qua. Ora, questo significa che l'identità dei lavoratori e delle lavoratrici non ha più il tempo di consolidarsi, costruirsi, misurarsi socialmente, definirsi in un processo storico e sociale, ma si destruttura facilmente, e quindi c'è bisogno di una forma di identità che Bauman chiama l'identità guardaroba, che potremmo chiamare l'identità modulare, un'identità che noi abbiamo studiato molto bene per quel che riguarda le istituzioni totali, cioè molto chiara come struttura identitaria, che funziona così. Come funziona, prendiamo uno degli istituti della carcerazione moderna, la semilibertà, come funziona questa struttura identitaria? Funziona che ti viene detto: se tu non sputi in faccia le guardie, se tu quando aprono i cancelli stai a un metro di distanza tutte le mattine, se tu quando lo psicologo ti chiama rispondi presente e vado, no? E ti lavi i denti, ti metti la camicia pulita e vai, e così fai quando viene l'operatore, l'educatore o anche il prete, avrai per ognuno di questi comportamenti un più sul registrino, sì, tu sul tuo registro, chiamato dallo psicologo, più ci è andato tranquillamente, oppure meno, non ci è andato. Quando alla fine dell'anno si farà la verifica, perché tu hai chiesto di avere la semilibertà, si guarderanno il più e il meno, tutti più, hai ottemperato quelle che sono le richieste. Allora i carcerati, che hanno capito dopo un po' questo processo, hanno detto: bene, abbiamo bisogno di costruire, di costruirci così come ci vogliono, non così come siamo. Così come siamo ognuno se lo mette in tasca, è un problema suo, non è che uno perde quella sua, ma mi vogliono così per ottenere quell'istituto, io divento così come tu mi vuoi. Costruisco una struttura identitaria modulare che serve solo per quella funzione e faccio così. La stessa cosa che avviene oggi nella grande distribuzione. Io ti voglio di taglia X, perché sennò non puoi fare la promozione della Nutella, è evidente, cioè dico, posso mettere una signora sovrappeso a promuovere la Nutella, cioè sarebbe uno sgomento per chi la deve comprare, cioè povera me se finisco così, no? Allora ti voglio di taglia così, senza orecchino, senza nessun segno distintivo, spersonalizzata, sorridente come il manifesto della pubblicità. Se tu ottemperi a questo tipo di richieste identitarie per il tempo strettamente necessario del lavoro, allora più, e tu resti dentro la struttura identitaria. Questo significa costruire dissociazioni identitarie e strutture identitarie. Bene, che implicazioni ha questo panorama rispetto alle lavoratrici e ai lavoratori? Intanto ha tre implicazioni, diciamo così, esistenziali molto forti. La prima la potremmo definire una implicazione di ansia generalizzata. Si vive dentro una situazione ansiosa. L'ansia è una, come dire, emozione profonda che ci coglie quando noi non sappiamo che cosa sarà di noi, cioè non sappiamo come andranno a finire le cose. Abbiamo, come dire, una grande incertezza esistenziale nel panorama in cui viviamo. Ce l'abbiamo per vari motivi, ma nel mondo del lavoro oggi ecco che diventa la cosa centrale. alla Standa qui di Milano, per esempio, questa è una situazione tra le più ovvie e diffuse. La Standa si fonde, Standa Rinascente si fondono con Auchan. Auchan porta modelli di organizzazione del lavoro radicalmente diversi, nessuno sa bene come e perché, ma da un giorno all'altro i suoi colleghi di lavoro spariscono. Un giorno uno va a lavorare, Filippo dov'è? Boh, sarà ammalato. Passa una settimana, Filippo non c'è più. Ma passata la settimana non c'è più neanche Giuseppina. E poi passata un'altra settimana, dopo sei mesi, dei 40 che c'erano, 27 sono andati via. E anche il più stupido, diciamo, che è di quelli che sono restati, si dice, quando tocca a me? Nessuno mi ha detto perché quelli sono andati via. Nessuno li ha licenziati per chissà quale orrenda cosa abbiano commesso. No, hanno finito i loro contratti a tempo determinato, non sono stati riconfermati e tanti saluti, ma anche a me succederà così in questo piano. Questa è l'ansia. L'angoscia strutturale, l'angoscia legata all'insicurezza strutturale. L'angoscia è un'emozione diversa dall'ansia ed è legata a una considerazione diversa. Molti che hanno accettato, come dire, lo scambio simbolico tra disponibilità e appartenenza, si sono resi conto che ciò non basta, che tu puoi essere la persona più disponibile del mondo, che tuttavia un mutamento dei programmi aziendali, un resizing, un cambiamento delle dimensioni d'azienda che le aziende fanno ogni anno, no, può portare alla chiusura del negozio in cui tu sei, quindi sparisci insieme agli altri del tuo negozio. Ora, questo tipo di problema ha posto un problema serio. Al di là di tutto ciò che io faccio per restare disponibile, c'è qualche cosa in più. E questa fenomenologia, questa figura, è una figura che noi conosciamo bene per i campi di concentramento, una figura tipica del campo di concentramento. È la figura su cui si sono costruite le tre figure fondamentali del campo di concentramento, le più orrende, il capo, quello che fa la pulizia etnica e il Sonderkommando. Sono tre figure che sono costruite intorno allo stesso principio. Il signor Rossi o la signora Bianchi, persone tranquille che nella loro vita non hanno fatto proprio nulla, neanche per andare a finire un campo di concentramento. Sono state prese un giorno e sono state portate da un treno e messe lì. Questi signori X e signora Y avranno pure dei figli, dei mariti, dei nonni, delle persone a cui vogliono bene, dei gatti a cui sono legati. Bene, allora che cosa è più naturale del mondo? Voler ritornare a vedere il proprio gatto, il proprio cane, il proprio figlio, il proprio nonno e la propria moglie, cioè qualcuno. Per cui uno si avvicina e dice, lei vuole rivedere suo moglie? Sì, certo che vorrei farlo. Beh, c'è una possibilità. Mi faccia passare 30 persone al minuto da quella porta. Se lei mi fa passare 30 persone al minuto da quella porta, resta, come dire, in vita per tutto il tempo in cui me le farà passare, per tutto il tempo in cui all'azienda, campo di concentramento, ciò serve. Se ne passano solo 29, lei è il 30esimo. Ecco che allora uno dice, ma pur di vedere mio figlio, cioè in qualche modo io, casomai, alla fin fine, non mi chiedo cosa c'è di là da quella porta, la libertà, una camera a gas, che ne so, non me lo pongo proprio come problema, faccio, come dire, una chiusura su me stesso, un lavoro tecnico, io devo solo far passare 30 persone al minuto da una porta. Bene. Ciò tuttavia non mi garantisce la sopravvivenza del campo di concentramento. Me la garantisce temporaneamente, ma nulla vieta che un bel giorno un dispositivo che non è quello locale, un dispositivo più generale, dica, boh, tu avrai pur fatto passare 30 persone, ma qui c'è qualche altra ragione per cui, anche se li hai fatti passare, attraversi anche te quella porta. E il terzo piano, ansie, angosce, paure. Le paure hanno una caratteristica completamente diversa. Le paure hanno una caratteristica di essere chiare. Tutti noi sappiamo che cosa sono: la paura del lupo, la paura del cane, la paura di qualcosa. Nel mondo del lavoro le paure che noi abbiamo registrato sono tantissime, le storie ce le raccontano perché sono, diciamo, il materiale dei sogni e della veglia e sono ben definite. Primo, paura di perderlo il lavoro. Perché non è una, come dire, situazione rara, è una situazione continua. Siamo in situazioni flessibili, altamente, con turnover che vanno fino al 40%, quindi cioè, siamo di fronte a una situazione quotidiana. Paura di non trovarne un altro, che è anche peggio. Arisa Cornero ha fatto una ricerca che è stata pubblicata anche sull'Unità, su vari altri giornali, almeno nei dati essenziali, dove registrava come paura fondamentale la paura di non trovare un altro lavoro. Perché se non si trova un altro lavoro, ciò che è messo in discussione non è la propria collocazione nel mondo del lavoro, è la propria collocazione nel mondo della vita. Oggi è messa a valore tutta la vita, non solamente il tempo di lavoro. La paura legata anagrafica, diciamo così, legata al sesso, al genere, legata all'età. Sono una signora, sono sposata e improvvisamente scopro di essere incinta, o non lo scopro improvvisamente, lo so benissimo, e tuttavia mi trovo di fronte a questo dato elementare, una gioia, una cosa per me molto bella, lo desideravo, tuttavia questo mi porta a perdere il lavoro, mi può portare a perdere il lavoro. Cosa faccio? Lo dico, non lo dico, posso dirlo, e se non lo dico lo dovrò dire fra un mese, e appena lo dico cosa succede? Ecco che questo, la paura anagrafica significa anche l'età. C'ho un'età tale per cui se perdo il lavoro in questo momento non ho raggiunto neanche i minimi della pensione, e a questa età, dequalificato come sono, chi mi dà un altro lavoro? Ecco, sono tutto un tipo di problemi che, spostati a livello delle storie, della vita, diventano centrali, perché il mondo non è fatto di grandi teorie, è fatto di persone che alla sera devono fare i conti e i bilanci con tutte le loro emozioni e con tutte le loro difficoltà. Quindi ansia, angoscia e paura. Ansia, angoscia o paure costruiscono una struttura mentale, proprio identitaria, profonda, che potremmo definire un pensiero di sopravvivenza, un pensiero della sopravvivenza. Il pensiero della sopravvivenza è anche questo, qualcosa che è stato analizzato in modo molto interessante da Charles Browning, da alcuni storici che hanno lavorato sui campi di concentramento, perché sta diventando un territorio su cui leggere il mondo della metropoli oggi. Ed è un pensiero che si regge su alcuni punti cardinali molto elementari. Il primo è la chiusura in se stessi. Per poter affrontare questa situazione, questo panorama e queste richieste, io devo entrare nell'idea di tentare di dare una soluzione biografica a una contraddizione sistemica, cioè entrare in un labirinto irrisolvibile. Come posso io effettivamente difendermi da un'azienda in cui i diritti sono sospesi, in cui lo scambio che ho fatto mi ha messo in una debolezza strutturale, in cui se solo vengo meno a uno dei punti, anche dopo 5 anni posso essere messo tranquillamente da parte, tutto è perfettamente legale. È ovvio che io mi richiudo, come dire, tento una via solitaria, chiusura su se stessi, ma la chiusura su se stessi ha un'altra implicazione. Siccome le persone non possono solo far finta di niente, almeno su se stesse, sugli altri lo possono fare più facilmente, ma su se stesse è più difficile, occorre che io, come dire, dia una legittimazione alle scelte che faccio. Devo dirmi, alla fin fine lo faccio per un buon motivo. Il mio cane è pur un essere vivente, devo pur sostenere questo mio cane, quindi vengo a lavorare, faccio queste cose perché ho tutte queste lecite motivazioni. Questo sappiamo benissimo che è la struttura su cui si regge anche la psicologia del boia, la psicologia della pulizia etnica. Voi sapete che tutti gli studi più recenti che sono stati fatti sui soggetti attivi nelle pulizie etniche hanno mostrato in modo inequivocabile e chiaro che la pulizia etnica è sempre fatta dalle persone che sono, come dire, di quell'etnia e che sono state catturate, prese prigioniere e via di seguito. Sono i prigionieri che la fanno, sono gli internati in altri termini, quelli chiusi in strutture che per sopravvivere fanno queste cose. Questo è oggi un dato acquisito del nostro sguardo, diciamo, che potrà non piacere eticamente sul piano dell'etica, della morale, della politica, ma è una fenomenologia molto precisa e concreta. Ecco, nel mondo del lavoro questo significa che uno deve trovare una legittimazione per la sua scelta di individualizzazione e di solitudine. E il terzo punto che è conseguente è lo sfondamento di tutte le barriere etiche e morali. Nel momento in cui io mi chiudo, legittimo la mia scelta, entro in questo patto, è ovvio, è conseguente che se cade intorno a me un carrellista filippino perché sta viaggiando alla velocità della luce a quest'ora a Limito, nel magazzino di Limito, per caricare i camion che domani mattina faranno, che durante la notte riforniscono tutti i negozi dei supermercati, che domani mattina saranno belli colmi di tutti i tipi di prodotti che offrono, ecco, per far questo ci vuole, come dire, un carrellista che vada alla velocità della luce durante la notte, no? E che lavori in termini ultra flessibili, anche 12, 14, 16 ore se serve, comunque finché c'è un camion. Ed è altrettanto ovvio che siccome i camion sono in fila, se uno si spacca una gamba mentre sta caricando un camion, tutto si può fare in quel magazzino, meno che fermarsi. Fermeremo mica la catena dei camion che deve rifornire i negozi perché uno si è rotto una gamba. Noi raccontiamo storie documentate, precise, cioè di persone che sono state fino a 2 ore e mezza con una gamba rotta dentro queste strutture, con i capi turno, capi servizio, capi come vi pare, che dicevano fottiti, non è affare tuo, tu carica il camion che non abbiamo tempo a perdere, qui verrà il medico, verrà l'infermiere, non è problema tuo. Ma il problema non è ciò che diceva questo. Il problema è che realmente nessuno si è fermato e che realmente nessuno lì in queste strutture ha detto no, fottiti te, un momento, cioè questo adesso io mi fermo qui perché... Ecco, questo è un fatto importante, significa sfondamento delle barriere etiche, cioè come dire, noi non abbiamo più confini etici, non abbiamo più un'etica del lavoro, un'etica della persona, siamo in identità modulari che si autocostruiscono intorno alla sopravvivenza locale. In questo quadro, che io vi ho molto genericamente definito, perché è una comunicazione di questo genere, quella che poi potremmo approfondirlo invece in alcune, nella fase più dialogica dell'incontro, in questo quadro prospettive si mostrano e che prospettive si aprono a una riflessione collettiva. La prima prospettiva è una prospettiva che qui a Milano si è vista il primo maggio, si è vista il giorno in cui per esempio la S Lunga, 12.000 lavoratori, quindi la più grossa azienda di Milano, no, ha tenuto aperto tutti i negozi. Il primo maggio era pur giorno di sciopero, ma neanche un solo negozio della S Lunga è stato chiuso. Tuttavia il primo maggio c'è stata anche una manifestazione che va dalle 20.000, stima minima, alle 40.000, stima massima, persone, molte delle quali erano lavoratori e lavoratrici che lavoravano proprio in questo tipo di aziende e di strutture, che si sono convocati attraverso email, catene, chain worker, cioè tanti tipi di strutture formali, informali, nuove, che non conosciamo ancora bene nei loro dispositivi, no? Ma che tuttavia hanno prodotto un fenomeno sociale interessante per un fatto che ha posto un problema. Di fronte a un'aggressione dei modelli aziendali rispetto alla quale nessuno sa esattamente cosa fare, salvo perdere il lavoro, cioè voglio dire, ha fatto qualche atto di resistenza, qualche atto eroico, nasce un'idea nuova, rivendicare uno spazio di cittadinanza indipendente dal luogo del lavoro, indipendentemente dal fatto che si lavora o non si lavora. La flessibilità significa precarizzazione, precarizzazione significa sgomento per il futuro, insicurezza. L'unica sicurezza che si può avere è una sicurezza legata a un sistema di diritti. Ecco che allora nasce un panorama di riflessione su quello che può essere ripensare, ricostruire una idea di cittadinanza, e dico non appellandosi a un'idea già data, ma proprio ricostruirla. E noi pensiamo che questa costruzione sociale sia una costruzione che passa attraverso le storie, che passa attraverso un'infinità di incontri di persone che si raccontano le storie, escono dall'insignificanza, si parlano come cittadini di uno stesso mondo e immaginano, hanno l'ardire di immaginare per sé un sistema di diritti che li tuteli in questo mondo. È un percorso che può avere anche un peso rispetto alle semplici dinamiche aziendali, ma rispetto alle semplici dinamiche aziendali oggi dobbiamo prendere atto che i nostri strumenti di conoscenza, le diciamo concettualizzazioni del mondo del lavoro che noi abbiamo costruito o ereditato dagli anni del dopoguerra sono spuntate, e una riflessione che facciamo noi, ma che devono fare oggi anche le strutture sindacali, le quali sono le prime a trovarsi all'interno di questi istituti totalmente spiazzati persino nel loro lavoro di mediazione, spiazzati per il semplice fatto, e chiudo questa parte dell'incontro con una storia che racconta uno dei ragazzi che lavora nel nostro cantiere, con questo semplice fatto. Filippo, 24-25 anni, un giovane brillante, simpatico, che non ha molta paura neanche di perderlo il lavoro, perché è giovane, perché è molto dinamico, e così simpatico anche a tutti i suoi colleghi di lavoro, che nel suo negozio, un ipermercato qui di Milano molto grosso, una catena tra le più importanti d'Europa, commesse tutti quanti dicono: vabbè dai, abbiamo questo evento, abbiamo tutti questi problemi, perché non presentati come delegato, firmiamo noi le deleghe, eccetera. Allora lui, finito il turno di lavoro, passa e raccoglie 26 firme tra i suoi colleghi di lavoro per presentarsi come delegato del sindacato. Il capo del negozio osserva questa operazione, lascia che si concluda, poi lo avvicina e dice: senta, cos'è quel foglio che avete fatto girare? Lui dice: no, delega, l'ho fatto firmare per le deleghe per il sindacato. Dice: benissimo, cioè, può darmelo un momento che ne faccio una fotocopia così per documentazione dell'azienda. Ovvio che questo capo va nel suo ufficio, fa 26 documenti in cui scrive: io sottoscritta tra dei tali, dichiaro di essere stato raggirato da un lestofante di nome, col nome di questo ragazzo, e dichiaro altresì all'azienda che d'ora in avanti mi guarderò bene dal firmare altre deleghe. Dopodiché questo capo ripassa nel negozio e dice: a voi la scelta, avete firmato quello, potete firmare anche questo. Fate voi la scelta. 26 persone, pensandoci qualche minuto, firmano il secondo documento. Cosa succede a Filippo? Che è stato licenziato. Dov'è la situazione attuale di Filippo? In uno degli infiniti, diciamo, corridoi burocratici delle preture del lavoro, perché ovviamente lui ha fatto poi la sua, come dire, bella rimostranza, la sua denuncia. Siamo sicuramente 2 anni dopo dentro un percorso che è tutto da bene, ma 2 anni dopo dove è finito Filippo? Questa è la domanda. Allora, non è più in Italia, che non ha trovato nei mesi successivi lavoro, è partito, è andato a Pigne, prima in Francia, poi in Germania, si è spaccato una gamba in una impalcatura perché ha lavorato in nero per poter sopravvivere, e via di seguito. Filippo è una storia che ci dice infinitamente di più di questo dispositivo. Ecco, con questo io diciamo chiudo questa parte dell'incontro e vi invito, se avete voglia, a interagire un pochettino, a raccontare storie o a fare quel che volete.